Diamo il benvenuto all'ospite che a questo punto ci ha raggiunto. Si tratta di Marco Fusaro, assistente parlamentare al Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles. Buongiorno, grazie per essere con noi, Marco Fusaro.
Ciao, buongiorno Roberto.
Allora, prima di passare alle notizie che troviamo sui giornali, che in qualche modo insomma ci piace commentare dalla prospettiva di Bruxelles, diciamo così, ecco, qualcosa che ti ha colpito nel corso della settimana, dei lavori che tu come assistente parlamentare insomma sei tenuto a fare insomma a Bruxelles, qualcosa che è avvenuto nel corso della settimana e che ti piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori?
Questa è una settimana di plenaria, per cui ci sono molte le attività e dossier su cui si esprime il Parlamento europeo. La settimana scorsa c'era stato il lancio della conferenza sul futuro dell'Europa, c'è stato anche l'agenda di Porto, un summit europeo fra capi di Stato e di Governo che si è concluso con una dichiarazione importante per rilanciare un'Europa sociale, quindi una vera e propria agenda di obiettivi chiari. Faccio un esempio: la direttiva sul salario minimo europeo, la direttiva sulla trasparenza per la parità salariale di genere. Questi sono tutti obiettivi che piano piano l'Unione Europea sta costruendo, il Parlamento e il Consiglio stanno lavorando, e credo, secondo me, sia molto interessante proprio fare attenzione e porre una luce su quella che si sta avviando come uno dei pilastri, quello sociale, dell'Unione Europea. È
ecco,
veramente importante.
Marco Fusaro, ma tutte queste, come dire, riflessioni, e non solo riflessioni ma regolamenti, poi verranno automaticamente assorbite dalle varie legislazioni nazionali oppure insomma non è proprio così automatico?
No, è così, cioè non si tratta solo di una riflessione, si tratta proprio di un piano di lavoro concreto, quello sull'agenda di Porto, per cui faccio un esempio: la direttiva sul salario minimo entrerà in vigore a livello europeo e sarà trasposta dalle varie normative nazionali. Idem per quanto riguarda la direttiva sulla parità salariale di genere ed anche per esempio su un'altra proposta importante, è quella sulla direttiva che regolerà e definirà delle norme a livello europeo, poi trasposte a leggi nazionali, per la tutela dei lavoratori da piattaforma, i rider, i fattorini che tanto ci hanno sono stati utili anche proprio socialmente durante la pandemia.
Quindi, se capisco bene, insomma, l'Italia sarà tenuta a recepire questi regolamenti europei?
Sì, queste direttive.
Direttive, esattamente, direttive. Anche se immagino che non sarà facile, nel senso che sono direttive che saranno combattute anche a livello nazionale o no? O c'è qualche automatismo?
No, saranno sicuramente molto molto controverse, perché anche in materia sociale, anche in materia di tutela dei lavoratori, ovviamente ci sono delle differenze tra i vari paesi europei, cioè l'approccio dei paesi del nord su certe tutele dei lavoratori, penso anche al salario minimo, in alcuni paesi c'è già, in altri paesi non esiste, alcuni paesi preferiscono passare da una negoziazione e una contrattazione diciamo gestita dai sindacati, quindi dai gruppi dei lavoratori, altri invece ritengono che sia molto utile avere un salario minimo all'ora. Per cui ci sono distinzioni. L'Unione Europea definisce un quadro delle linee guida attraverso, anche abbastanza precise, attraverso le direttive, e poi i paesi le recepiscono. Sarà controversa sia a livello europeo in sede negoziale, poi la trasposizione deve seguire dei parametri, quindi ci sono dei margini sicuramente di flessibilità per ciascun paese, però poi ci si deve sostanzialmente
adeguare.
Adeguare a quello che è stato stabilito in sede europea.
Claudio Coppini.
Marco, buongiorno. Intanto grazie di essere con noi. Uno dei temi grossi dell'Europa è quello dei migranti.
Infatti se ne parla anche sui giornali quest'oggi, la vergogna di Ceuta sulla pelle dei migranti. si legge sulla stampa di oggi.
Infatti 8.000 che stanno entrando in Spagna, è una situazione veramente complessa, più di 2.000 giorni fa in Italia, quindi la situazione sta diventando potentissima. Tra l'altro io ho sentito delle interviste a una mamma, per esempio, mi ha colpito, che dice: ma quando non hai da mangiare ai tuoi figli sei disposto a tutto? Cioè, quindi noi abbiamo situazioni in cui questo problema dovrà per forza essere affrontato velocemente, se no sarà il problema che scavalcherà anche l'Europa. Questa è la mia sensazione, che ne pensi?
No, sono perfettamente d'accordo. La settimana scorsa leggevo un articolo in cui si diceva che l'Europa dovrà fare un cambio di passo, come ha fatto in materia economica e finanziaria, no? La pandemia ci ha costretto a velocizzato il processo, che è quello, no, della creazione di debito comune, il famoso Next Generation EU, il Recovery Plan. In quel caso c'è stato un cambio di passo storico, un'accelerazione verso la condivisione di debito, cosa che non era mai stata prevista prima e che si è giocato proprio su un articolo del trattato che prevedeva una forma di solidarietà. La stessa cosa si deve fare in materia di migrazione, cioè l'Europa dovrà fare un salto enorme, perché non è possibile che ci si trovi davanti ancora a questo inattivismo, anche a questi casi come la settimana scorsa abbiamo parlato, era sotto la lente di ingrandimento la questione di Lampedusa.
Certo. E sei ottimista da questo punto di vista? Ce la farà l'Europa a cambiare anche certi regolamenti come quello di Dublino, che sta creando tanti problemi?
Non ho sentito l'ultima parte della domanda.
No, dicevo, ti ritieni ottimista che si vada nella giusta direzione, oppure insomma le resistenze sono fortissime?
No, non sono ottimista. Purtroppo negli ultimi 5-6 anni e anche con questa nuova commissione c'è stato un cambio di passo, ma non in senso positivo, quindi non sono per niente positivo. Credo che le resistenze e purtroppo il potere di veto che hanno alcuni paesi, penso ad alcuni paesi anche dell'est, che sono molto reticenti a condividere la redistribuzione e a farsi carico dei rifugiati e di alcuni migranti economici, credo che bloccherà e continuerà a ostare a una vera e propria riforma del sistema di asilo e di migrazione europeo.
Però su questo si gioca il futuro dell'Europa, delle istituzioni europee, ho l'impressione. Ecco, forse vorrei accennare al cosiddetto New Deal per l'Africa, 100 miliardi dal summit di Parigi. Non è l'Unione Europea questa, però è un vertice internazionale per aiutare il continente africano e, leggo su Repubblica, contrastare l'avanzata di Pechino, perché naturalmente anche in queste cose sono i giochi geopolitici. L'Eliseo, quindi la Francia con gli Stati Uniti, vaccini via i brevetti. Allora, in due minuti un tuo commento, Marco Fusaro.
L'Africa è partner strategico fondamentale per l'Unione Europea, quindi giusto, c'è un piano europeo per l'Africa, giusto sostenere finanziariamente ma anche con programmi di cooperazione allo sviluppo questi paesi, giusta l'attenzione sulla liberalizzazione del brevetto vaccini, anche se quella non è l'unica, cioè non basta liberalizzare i brevetti sui vaccini, serve, lo ha detto la Commissione Europea, lo hanno detto anche tanti presidenti del Consiglio Europeo, serve una politica industriale e di produzione in modo che le aziende farmaceutiche che adesso hanno il brevetto condividano i loro esperti che li mandino in Africa a iniziare una produzione, perché altrimenti liberalizzare i brevetti non è sufficiente, perché poi se non riescono a produrli siamo sostanzialmente punte da capo. Quindi serve veramente un piano organico e strutturato, non solo di finanziamento ma anche di aiuto concreto per ovviamente un continente che per l'Unione Europea è assolutamente strategico a 360 gradi, da un punto di vista economico, da un punto di vista dello sviluppo, da un punto di vista dello spostamento delle persone, perché dall'Africa non andranno in Cina ma vengono ovviamente in Europa, e quindi se forniamo loro gli strumenti e le possibilità per svilupparsi e creare anche impresa e lavoro nei loro rispettivi paesi, quando la situazione politica lo consente, allora l'Europa vuol dire che sta facendo un buon lavoro. Certo. Quindi l'attenzione verso l'Africa è centrale.
È centrale. Ovviamente. Intanto però è Macron che ha convocato questo vertice di urgenza e ambizione per rispondere allo shock del Covid, che rischia di far precipitare l'Africa, più che l'Europa, e lì è il problema. È l'Europa che deve prendere, come Unione Europea, le iniziative. Grazie allora Marco Fusaro per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.